Intanto, come annunciato, siamo in collegamento telefonico con Marco Armiero. Buongiorno Marco, anzitutto ci senti bene?
Sì, vi sento bene, buongiorno anche a voi.
Benissimo, allora buongiorno anche a te, ti ringraziamo per essere qui, ricordiamo, ma molti se lo ricorderanno, che sei già stato ospite dei nostri microfoni, graditissimo, qualche mese fa per presentare un libro sull'antropocene, un concetto diciamo che abbiamo imparato nel corso di questi mesi a conoscere purtroppo più che bene. Oggi con te per parlare di della tua ultima fatica editoriale, un libro a sei mani che hai scritto insieme a Roberta Biasillo e a Wilco Graf von Hardenberg, dal titolo La natura del duce, una storia ambientale del fascismo. Intanto di bello e divertente il titolo iniziale, interessantissima la materia, di che si tratta e soprattutto in che modo si può fare una storia ambientale di un fenomeno politico istituzionale che risale a 80 anni fa.
Di che si tratta? Si tratta effettivamente di tentare di rompere un po' il ghetto, diciamo, della storia ambientale, no? Io ricordo tanti anni fa, prima di emigrare, avevo avuto l'incarico di fare un corso, un piccolo corso di storia dell'ambiente in una università a Napoli, e proposi come argomento del corso un corso, diciamo, su l'imperialismo, il colonialismo. Erano appena usciti dei libri importanti su questo tema, Olocausti tardo-vittoriani di Mike Davis, eccetera. Certo. E quindi questa era un po' l'idea. E mi ricordo il direttore del dipartimento e anche il preside mi chiamarono e mi dissero: ah Marco, però insomma noi pensavamo che tu fossi uno storico ambientale, per dire insomma come ti permetti di sconfinare su questi temi qua, tu devi fare i parchi nazionali e non lo so che altro, in tanda forse.
Bisogna essere settorializzati.
Niente contro i panda nazionali, parchi, per la verità, però insomma quello che voglio dire è che l'idea è proprio di rompere il ghetto, la storia ambientale non come un insieme di temi più o meno verdi, quindi se storico ambientale fai parchi, se storico politico fai il fascismo e sei una storica delle donne, perché ovviamente solo le donne, no, fanno storia di genere, e allora studi le donne. Beh, l'idea è un po' diversa, l'idea è che la storia ambientale, come ovviamente molto prima della storia ambientale la storia di genere, sono delle lenti che tu usi per provare a interpretare il mondo, la storia, le cose in maniera diversa. E in questo senso quindi la prima cosa che mi verrebbe da dire è questo tentativo di rompere il ghetto, di dire che la storia ambientale non è un insieme di temi ma sono appunto delle lenti che ti inforchi. E poi ovviamente la nostra idea è anche un'idea un po', diciamo, che mette in crisi una certa idea di natura, no? Perché i miei colleghi di allora avevano un'idea molto chiara, no? Di che cos'è la natura. Natura è un insieme di cose, probabilmente gli alberi che vedo adesso dalla finestra del mio studio di Stoccolma, o il mare che ho visto venendo qui, però invece il mio studio di Stoccolma a quel punto non è più natura. Ecco, noi invece abbiamo un'idea un po' diversa di natura, una natura che è sempre ibrida e che poi soprattutto è sempre politica, anche quando la si vuole naturalizzare, no? Perché noi abbiamo un duplice processo: da una parte naturalizzare la politica, da una parte invece naturalizzare la natura. E quindi in questo senso il tentativo che abbiamo fatto è stato un po' di questo tipo qui, cioè proporre la storia ambientale soprattutto come un metodo, come una chiave di lettura. E devo dire che questo si inserisce comunque in un dibattito storiografico abbastanza, diciamo, come dire, vivace fuori d'Italia, cioè il dibattito è iniziato negli anni Ottanta da una storica che si chiamava Anna Bramwell, che sostanzialmente sosteneva, guardate, lei diceva, c'è una radice nazista dell'ambientalismo, del movimento ambientalista. Un libro molto controverso, per usare una parola, diciamo, gentile, perché forse è stato più che controverso, sostanzialmente detto fuori dai denti, tutti hanno detto che era una gran stupidaggine, però insomma comunque ha sollevato il dibattito, e ci sono stati un sacco di, insomma, tantissimi libri sul nazismo e ambiente, cioè avete presente Hitler con il cane, Hitler che dà le carezzine al cerbiatto,
il nazismo e il naturismo, il nazismo e il vegetarianesimo, insomma c'è tutta una lunga tradizione letteraria.
Esatto, esatto, e quindi ci sono stati anche tanti lavori di storici storiche ambientali su questo. Uno degli ultimi libri su questo aveva un titolo, diciamo, super, come posso dire, chiaro. Era un libro pubblicato da Ohio University Press e il titolo diceva "Quanto verdi sono i nazisti", proprio così in inglese, "How green were the Nazis". Ecco, noi abbiamo fatto, diciamo, in qualche modo un'operazione diversa, cioè nel nostro libro diciamo chiaramente nell'introduzione che noi abbiamo rifiutiamo l'aritmetica verde. Che cos'è l'aritmetica verde? Cioè non ci mettiamo a contare in qualche modo, a quantificare quanto il regime fascista e i fascisti siano stati verdi, che ne so, contando quanti alberi hanno piantato o cose del genere, perché, o quanti ettari di territorio hanno protetto, nel senso che ci sembra, diciamo, un'idea un po' strana, innanzitutto perché rimanda a un'idea di ambientalismo come se fosse scolpita nella pietra, nella roccia, no? Cioè una specie di decalogo dell'ambientalista che tu vuoi applicare al fascismo, al nazismo, non lo so, agli ittiti o agli alieni, chissà, a quel punto, a tutti. Quindi innanzitutto rifiutiamo questa idea qua. E poi ci sembra che il tema in questo modo non consente di vedere quello che a noi ci interessa di più, cioè che sono, come diciamo nell'introduzione del libro, le ecologie politiche create dal fascismo. Cioè il tema non è se il fascismo piantava gli alberi o no, anche perché è interessante al limite andare a vedere che alberi piantava, perché per esempio c'è tutta una questione aperta, no, sull'ossessione fascista con gli eucalipti, che tra l'altro attraversa l'Italia, la Spagna, il Portogallo, e che è un'ossessione per esempio per piante a rapido accrescimento, per alberi a rapido accrescimento, come si dice in gergo, diciamo, botanico, allogene, cioè che non sono della zona, sono, insomma, non sono, come posso dire, sono estranee, va bene così, no? Aliene,
sono importate, dire, ecco.
Grazie Marco, mi ha aiutato, sono importate. E poi tra l'altro tutto questo rispondeva anche ai bisogni più che degli ecosistemi, tantomeno delle comunità locali, ai bisogni della grande industria idroelettrica. Bisognava fare i bacini idroelettrici e i bacini idroelettrici avevano bisogno di, come dire, di pendici, di montagne solide, sicure e soprattutto dove la gente non andasse a rompere le scatole. E quindi spero che mi sono riuscito a spiegare, però quando noi parliamo di ecologia politica, di ecologie politiche fasciste, vogliamo dire questo, cioè come il regime mobilita la natura dentro il suo progetto politico, cosa che diciamo ci risolve in qualche modo anche l'ossessione, che troviamo un po' appunto ossessiva, di decidere ma allora erano ambientalisti o no, perché appunto che cosa significa essere ambientalisti è qualcosa che è storicamente determinato. Non so, un altro dei grandi temi del fascismo, lo avete presente, è l'autarchia, no?
Certo.
Quindi dobbiamo bastare a noi stessi. L'autarchia, questo significa poi fondamentalmente. Ecco, su questo ci sono un sacco di equivoci, no? Tanti e tante hanno pensato che tutto sommato poi questo, che ne so, è un parente del, come dire, un parente stretto della decrescita o dell'autosufficienza.
Certo.
Vogliamo parlare, che ne so, di fesserie tipo beh, ma allora era il chilometro zero e cose del genere. Ecco, noi sostanzialmente diciamo che bisogna sempre provare a capire come e dove si collocano certe misure, cioè l'autarchia italiana si colloca nel progetto imperiale, nasce con le inique sanzioni, così le chiamavano loro, non io, le inique sanzioni, cioè le sanzioni con l'aggressione all'Etiopia, eccetera. Quindi vedete che al contrario è un'autarchia sghemba che parla di autosufficienza mentre invade un paese straniero. E peraltro cosa c'è di ambientalista, di ecologista nello spremere fino all'ultima goccia di risorsa dalla natura intorno a noi, no? Che era poi questo anche il progetto diciamo autarchico. Dopodiché spero che questo significhi appunto provare a liberarci di questa aritmetica verde che con una specie di termometrino misura quanto verde tu sei, e provare a capire invece che tipo di ecologie politiche vuoi produrre. E questo, diciamo, in qualche modo ci libera da delle semplificazioni. E devo dire che questo ha causato anche un po' di diciamo come di ostilità nel libro, perché c'è diciamo nello scenario del fascismo ha fatto anche cose buone, come potete immaginare, per esempio la bonifica o la creazione dei parchi nazionali sono, diciamo, molto diffusi, e noi nel libro proviamo un po' a sfatare questi miti.
Ah, Marco, io ti ringrazio perché diciamo tu hai sempre questa mirabile capacità di sintesi, per cui ti interroghiamo su secoli di storia da sintetizzare in pochi minuti, e una questione così enorme come in generale l'economia politica di qualsiasi regime, e in particolare quella del regime fascista, è sicuramente complessa da sintetizzare in una chiacchierata di pochi minuti. Però ecco, mi pare che i punti che affrontate poi a lungo nel libro ci siano tutti. Io una cosa però ti volevo chiedere in particolare: ci hai detto del senso ultimo dell'ecologia politica fascista, se vogliamo chiamarla così, e non c'è niente di particolarmente innovativo probabilmente, però c'è qualcosa di innovativo nella presentazione del regime, del suo rapporto con la natura, in particolare forse per quanto riguarda l'istituzione dei primi parchi nazionali, visto che va tanto di moda abbinare a questioni passate termini recenti. È forse un primo esempio, un archetipo di greenwashing l'istituzione del Parco Nazionale del Circè, oppure vogliamo troppo con la fantasia?
No, non vogliamo con la fantasia, sono d'accordo. Diciamo, la prima cosa che da considerare sulla questione proprio dei parchi è che, come spieghiamo nel libro, spero bene, o almeno ci proviamo, in realtà il fascismo soprattutto in quel caso raccoglie, come si dice in inglese, dei frutti che sono già maturi sull'albero, non so dirlo meglio in inglese. Cioè, per esempio, è vero che il regime firma la nascita del Parco Nazionale di Abruzzo, ma è evidente che lo fa perché nel periodo precedente, quindi con un regime liberale, era già tutto pronto perché fosse firmato. Quindi arriva Mussolini e firma. Quindi innanzitutto non so se ci avete presente, a volte capitano che l'ultimo regime che passa si intesta cose un po' più antiche, un po' più laboriose.
Ma con le bonifiche è successo lo stesso, insomma, era un processo che andava avanti da decenni, insomma, da...
Sì, sì. Vilco ha studiato bene queste cose e racconta proprio come, al contrario, durante il regime in realtà non c'è un'enorme espansione della bonifica in termini anche proprio quantitativi, che piacciono tanto a chi fa queste critiche. In realtà il regime fa meno bonifiche di quello che dichiara, insomma, e soprattutto molte delle bonifiche sono poi manutenzione di bonifiche fatte. Peraltro, un'altra cosa che noi raccontiamo nel libro sono i costi umani di questa bonifica. Pensate che tante delle persone che si ammalano e muoiono nella bonifica pontina, che non gli antifascisti cattivoni, ma i gerarchi fascisti, si trovano costretti ad ammettere nelle loro lettere: guardate che qui si cade come foglie. Quindi, diciamo, ovviamente poi parlando di statistiche, come potete immaginare, non è facilissimo proprio avere le statistiche più precise del mondo in un regime totalitario, repressivo come quello. Tornando quindi al parco, però il Circeo è un esempio invece molto speciale che tu hai citato, Marco, perché in realtà lì c'è proprio in realtà un disegno, che è quello di salvare un pezzetto di un certo tipo di ecosistema, che è appunto quello poi pontino fondamentalmente, eccetera, dentro un parco nazionale. Ma i parchi nazionali fascisti sono caratterizzati moltissimo innanzitutto da questo, come vogliamo chiamare, minestrone, da questo si direbbe in napoletano, questo mischio, da questo minestrone di natura e memoria. Il Circeo c'ha moltissimo, un parco che più che conservare gli ecosistemi conserva una certa idea di romanità. Avremo poi il parco dello Stelvio, che invece è una memoria soprattutto della Grande Guerra, è un monumento alla Grande Guerra. E molti nel regime fascista ragionano invece sui parchi nazionali, per esempio, come grandi zoo all'aperto. C'è qualcuno che dice: altro che conservazione della natura, qui dovremmo mettere i chioschi, così, i chioschi con i gelati e i bambini da mangiare ai cerbiatti.
Che è molto realtà, moderna anche questa come cosa, cioè, sì, come atteggiamento, se vogliamo.
Hai ragione, sì. In effetti sì, però ecco, magari se proprio dobbiamo usarlo sto termometro dell'ambientalismo e tutto, cioè, non mi pare che sia proprio la raccomandazione che gli esperti di conservazione della fauna o della flora consigliano, insomma, ecco, il gelato e le noccioline in genere non sono la cosa più importante. Però certo, quello che quando parliamo di un'ecologia politica fascista, quello che ti hai chiamato un greenwashing, eccetera, da una parte c'è quest'idea appunto di presentarsi come protettore, insomma, Mussolini è descritto nelle biografie, scusatemi, nelle agiografie mussoliniane come uno che protegge la natura, in particolar modo gli animali e le donne. Non so se c'ho bisogno di commentare qui questa bellissima cosa,
questo abbinamento
degli animali e le donne, sì. Esatto, a parte che diciamo, per dirla in maniera scientifica, è autorevole la palla di tutto questo, perché come sappiamo benissimo, al contrario, Mussolini sarà uno violentissimo, come ha descritto anche Mimmo Franzinelli, un altro storico, le donne di Mussolini altro che diciamo protezione. Però diciamo che è interessante secondo me non tanto e solo vedere quanto tutto questo fosse appunto un greenwashing, per dirla meglio, però anche vedere come tutto questo fosse funzionale a un'idea della natura, che per esempio quest'idea della natura da una parte avara e dall'altra nemica, completamente al servizio diciamo degli interessi del regime, con tra l'altro una fortissima identificazione tra un discorso diciamo come possiamo chiamarlo, tradizionalista, e qui penso al ruralismo, a strapaese era una corrente fascista che celebrava appunto il villaggio natio, diciamo, si direbbe, no, con quel vocabolario, ecco, e diciamo l'ambiente naturale, no, strapaese, questo diceva in fondo la razza italica, diciamo tradizionale, la razza italica che sta nei villaggi, che sta nel borgo natio e che diciamo in qualche modo un ibrido di memoria, perché la memoria dell'Italia profonda rurale e di natura, perché se dicono questi qui di strapaese, no? In città le donne sono isteriche, gli uomini sono sterili, invece la grande diciamo esuberanza sessuale, della fertilità dell'Italia strapaesana. Tutto questo secondo me appunto non solo dice molto sulle bugie fasciste, perché poi tra l'altro quest'Italia strapaesana è un'Italia che paga un prezzo altissimo, è un'Italia, l'Italia di Fontamara, l'Italia che non può più emigrare, è il ghetto montano che non riesce più a sopravvivere, è l'Italia poi della milizia forestale, il corpo forestale dello Stato viene militarizzato dal fascismo, diventa un corpo di polizia e diventa estremamente repressivo. Tra le tante guerre del fascismo, forse non tutti ricordano o conoscono la guerra alle capre, no? C'è la battaglia del grano, la battaglia della bonifica e via combattendo, c'è anche questa battaglia alle capre, che cito qui perché appunto l'idea è ancora una volta questa, è sempre la stessa, cioè si celebra il mondo rurale e si reprime nelle sue forme di diciamo di sopravvivenza, l'autarchia sghemba che vuole sostanzialmente il paese, la natura al servizio poi degli interessi che il regime portava avanti, che il regime proteggeva, che non erano certo gli interessi delle comunità locali, dei subalterni, dei rurali, ma erano gli interessi del grande capitale, dei latifondisti e via di seguito.
Benissimo, Marco, allora noi potremmo andare avanti ancora a lungo, perché diciamo tutti i temi che vengono enumerati nel libro insomma sono assolutamente degni di ulteriori approfondimenti. Rimandiamo quindi alla lettura di questo La natura del duce. Ricordiamo, la firma è quella tua, è quella di anche di Roberta Biasillo e di Wilco Graf von Hardenberg. Due cose però prima di concludere. La prima è una questione di carattere tecnica, vogliamo sapere se il libro è già disponibile, visto che l'altra volta siamo stati bacchettati da ascoltatori che poi erano andati a comprare il libro però ancora non era uscito, quindi volevamo sapere se era disponibile. E la seconda, perdonami un minuto perché so che diciamo il tema non è particolarmente avvincente, però un minuto almeno dobbiamo perdercelo. Ti volevo chiedere perché un libro del genere, con cui si può sicuramente dissentire, si può non essere d'accordo, tutto quello che vogliamo, che però viene scritto, diciamo, da tre ricercatori, da tre accademici con tutto il curriculum del caso, che affrontano scientificamente una questione effettiva, diciamo, è stato oggetto di critiche ferocissime al limite della lapidazione, ecco. Un dato curioso, ecco, tutto ciò, o no?
Sì. Allora, la prima domanda è facile: sì, il libro è disponibile. Effettivamente il libro ha beccato una stroncatura molto forte sulle pagine del Corriere. La cosa, diciamo, anche un po', una piccola, però non è una recensione, era un piccolo pezzetto di Ernesto Galliera da Loggia, il quale tuttavia, insomma, iniziava il suo pezzetto dicendo
comunque non ho letto il libro.
Comunque non ho letto il libro, però aveva letto un nostro articolo sul Domani, che insomma in qualche modo era un piccolo estratto del libro. Insomma, Marco, che ti devo dire, c'è, cioè, chi sa tutto ritiene di poter parlare di tutto, in qualche modo anche l'autorizzazione a parlare di tutto. Io mi chiedo, se mandassi io una recensione a un grande quotidiano italiano scrivendo vorrei parlare di questo libro che non ho letto, io non lo so, magari mi sbaglio, ma ho l'impressione che a me non me lo pubblicano. Comunque, detto questo, come hai detto tu giustamente, le critiche sono benvenute. Insomma, io ho fatto da poco un simposio dedicato alla traduzione cinese del mio libro L'era degli scarti, che esce adesso in cinese. C'era un collega, John McNeil, della Georgetown University, che era molto critico. Lui non condivide l'impostazione che il capitalismo sia il problema, ha difeso le sue posizioni. Devo dire, è stata una conversazione molto bella, interessante. Devo dire che ho anche imparato qualcosa. Rimango convinto della mia opinione, ma mi è piaciuto molto, non mi sono sentito né offeso né denigrato. Si vede che, sai, chi offende, chi denigra, non c'ha molti altri argomenti, quindi insomma, forse più di tutto questo parla più della persona che non del libro, in qualche modo. Dopodiché, ovviamente, una serie di quotidiani di destra, anche di siti, diciamo, web di destra, che non mi va neanche di citare, hanno ovviamente ripreso in maniera ancora più offensiva, diciamo, e inelegante, ma d'altra parte, diciamo, se chi dovrebbe dare l'esempio non lo dà, che vogliamo fare, ma questo ci sta, insomma, noi non è che ci aspetta. Il libro è dedicato agli antifascisti e alle antifasciste di ieri, di oggi e di domani. Noi siamo stati accusati di essere radicalmente antifascisti e per questo di lavorare con i paraocchi. Cosa significa essere non radicalmente antifascisti? Mi sfugge, ma io sono una persona troppo semplice. Sei antifascista o non sei antifascista, poi
quanto radicalmente, diciamo, lo valuterebbe in un secondo
tempo. A giorni alterni, solo quando non piove, non lo so, piove antifascismo ladro, non si so dire, però questo ci sta. Forse quello, se devo essere proprio sincero, Marco, quello che forse mi preoccupa un po' di più, mi rendo conto che non vorrei dare più importanza al mio libro, alla fine è un libro, insomma, niente di particolare, però se proprio dovessi essere sincero, quello che al limite mi preoccupa un po' di più è dove sono i nostri, diciamo, si direbbe un linguaggio da film western, cioè, nel senso che, vabbè, che il primato nazionale dica che il libro fa schifo, voglio dire, è una medaglia, no? Come, certo, mi ha detto giustamente Wu Ming, bellissimo, beato te, eccetera. Quindi sono d'accordo con lui. Tra l'altro siamo stati accusati di essere amichetti di Wu Ming, che sembra essere un'offesa, se ho capito bene. Ma però, insomma, non so dove sono invece gli antifascisti radicali. È possibile che qualcuno non levi un po' la sua voce perché e dica anche lui qualcosa. Poi ripeto, le critiche sono tutte legittime, la domanda, diciamo, scomposta, è una bella domanda, quello che cosa caratterizza un regime totalitario, un regime democratico nel rapporto con la natura, è la domanda su cui ci si sta interrogando in tanti. Poi uno la può fare in maniera offensiva, denigratoria, lo può fare in maniera, diciamo, più, diciamo, come si potrebbe dire, professionale, urbana, eccetera, eccetera, ma questo, sai, allo stile non si comanda, quindi ognuno ha lo stile che si merita.
Va benissimo, anche le critiche ovviamente sono nello stile che uno si merita o si dovrebbe meritare. Marco, ti ringraziamo moltissimo. Ricordiamo il titolo: La natura del Duce, una storia ambientale del fascismo. Ci sentiremo sicuramente prossimamente. In bocca al lupo per tutto, come sempre.